Quante volte ci capita di trovarci in compagnia con delle persone e cominciamo a chiacchierare del più del meno e poi ad un certo punto cominciamo a ricordarci qualche evento che ci ha segnato in modo particolare. E quando cominciamo a parlare così, ognuno comincia a dire: "Ah, io mi ricordo esattamente dove ero quando è successo questa cosa." Vi è capitato a voi di parlare così con amici, familiari? Facciamo vedere il primo slide. Questi sono alcuni degli eventi che ci hanno segnati nelle nostre vite, a tutti. Ora tutti, adesso guardo un po' la sala e vedo che ci sono persone che forse non erano neanche nate. Sembra strano dirlo, però nel 2001 è successo quello che ci ricordiamo quasi tutti, quando gli aerei si sono schiantati contro le torri e tante volte ci fermiamo e diciamo: "Ah sì, mi ricordo dove ero." E quest'altro, andiamo avanti, un altro evento che ci ha segnati a tutti. Che anno era? Vediamo se qualcuno si ricorda. 2006. Chi è che non si ferma ogni tanto e dice: "Ah sì, mi ricordo con chi ero, mi ricordo cosa mangiavamo", la cosa più importante. 2006, tanti anni fa. E che dire di quest'altro, un po' più recente? Questo più recente. È stato scelto il 18 marzo come giornata in cui si ricordano le vittime del coronavirus. Forse nel momento in cui viviamo non ci rendiamo conto che stiamo vivendo la storia, vero? Forse ci ricordiamo quando abbiamo visto per le prime volte queste immagini al telegiornale, poi abbiamo condiviso con delle persone intorno a noi. È una cosa comune, giusto? Fermarsi e ricordare dove eravamo quando è successo qualcosa che ci ha segnati. Forse individualmente ci sono altre cose che ci possiamo ricordare. Puoi metterlo sul nero così non distrae mentre parlo. Poi andremo avanti. Sì, mettilo sullo schermo spento, ecco. Oggi vogliamo considerare un evento che ha segnato fortemente delle persone. Un evento molto importante. Forse uno degli eventi più importanti della storia, per noi che siamo cristiani senza dubbio lo è, però sicuramente questo evento ha portato delle persone che hanno vissuto durante l'avvenimento a fare spesso questo tipo di ragionamento: "Ah, mi ricordo dove ero, quando." Quello di cui vogliamo parlare oggi è la morte di Gesù. Mi ricordo dove ero, quando quel giorno è morto Gesù. Ora, sicuramente all'epoca, quando è successo questo avvenimento, non era come oggi, ci è voluto tempo per disperdere la voce su questo avvenimento e forse molti non hanno neanche riconosciuto l'importanza di questo avvenimento fino a molto tempo dopo. Però la giornata stessa è stata indimenticabile, perché è stata una giornata che è stata accompagnata di tante cose straordinarie ed è impossibile che le persone che erano vivevano in quel periodo potessero dimenticarlo. Quel giorno sono successe delle cose strane, tipo che la natura si è comportata in modo strano, lo vedremo col sole che si spegne, con terremoti. Poi c'erano questi avvenimenti molto strani di morti che sono tornati in vita, adesso lo vedremo. E poi ci sono stati altri segni che hanno segnato come lo strano strappo della cortina del tempio. Tutte cose molto strane che hanno fatto sì che le persone che erano in vita dicessero: "Certamente mi ricordo dove ero." E vogliamo considerare questa strana serie di avvenimenti per considerare una morte come non c'è mai stata. Questo è quello che vogliamo considerare. Vogliamo vedere insieme adesso Matteo 27, venite con me nelle vostre Bibbie, Matteo 27, per considerare questa morte come non c'è mai stata, accompagnata da segni straordinari, strani. E vogliamo adesso, se possiamo far vedere lo slide, Vincenzo, vogliamo vedere sei avvenimenti, sei accadimenti che sono avvenuti intorno alla morte di Gesù, che testimoniano del fatto che è stata una morte come non c'è mai stata. Siamo sotto Pasqua e benché non siamo molto rigidi nel seguire il calendario cristiano, se vogliamo chiamarlo così, non guasta approfittare di questi giorni per ricordare quello che sono stati gli avvenimenti centrali della nostra fede. Questa settimana vedremo la morte, settimana prossima vedremo la risurrezione di Gesù. E qui abbiamo i sei accadimenti che vogliamo considerare insieme per arrivare alla conclusione che la morte di Gesù è stata una morte come non c'è mai stata. Vedremo segni strani nella natura, nel versetto 45, parole strane e reazioni strane da Gesù e dalle persone che erano lì, dal 46 al 50. Considereremo poi questo strano strappo della cortina del Tempio, versetto 51, poi le strane apparizioni di queste persone morte, veramente strano, poi la strana reazione di alcuni delle guardie che erano lì presenti, e poi testimoni strani o inaspettati. Dico inaspettati, non strani, perché non mi voglio mettere nei guai con chi sono questi testimoni, poi capirete. Testimoni inaspettati. Così vogliamo considerare, prima di tutto, questi segni strani della natura, in versetto 45. Non l'abbiamo letto ancora, leggiamo insieme questo brano, dal 45 fino al 56. Seguite con me nelle vostre Bibbie, nel considerare questa morte come non c'è mai stata. Versetto 45 di Matteo 27, ce l'abbiamo tutti? Ok, bene. Da allora sesta si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona. E verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce, Eli, la massa bactani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano, costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna e inzuppata di aceto, lo pose in cima a una canna e gli diede da bere. Ma gli altri dicevano, lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Ed ecco la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si schiantarono, le tombe si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono e usciti dai sepolcri dopo la risurrezione di lui entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione, quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto, le cose avvenute, furono presi da grande spavento e dissero, veramente costui era figlio di Dio. C'erano là molte donne che guardavano da lontano, esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per assisterlo. Tra di loro erano Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedeo. Partiamo dall'inizio per considerare i segni che testimoniano del fatto che è stata una morte come non c'è mai stata, considerando prima di tutto questi segni strani della natura. Abbiamo letto in versetto 45 che dalle ora sesta fino alla nona si fecero delle tenebre. Questo, riportandolo nella nostra modo di contabilizzare le cose, sarebbe da mezzogiorno fino alle 15 del pomeriggio si fecero le tenebre. Luca nel suo Vangelo dice che il sole si oscurò. Se ci ricordiamo un po' di come è avvenuta la giornata della crocifissione di Gesù, ci ricorderemo che Gesù è stato messo in croce dalle 9 del mattino. Questo è quello che ci dice il Vangelo di Marco, l'ora terza secondo la contabilizzazione loro. E Gesù era stato sulla croce per 3 ore ed era una giornata normalissima come tutte le altre, ma a mezzogiorno succede questo strano segno, il sole diventa scuro per queste 3 ore. Questa non è stata una morte come le altre. Infatti il centurione poi ne prende atto nel versetto 54 e dice, vedendo le cose avvenute insieme al terremoto, lui dice, fu preso di grande spavento. Ora, pensiamo un attimino a questo momento particolare in cui il sole si oscurò. Cerchiamo di riportarlo a tempi moderni, immaginiamo, non lo so, ci può venire in mente dei lavoratori in cantiere, persone che devono asfaltare le strade. Ho scelto così queste persone che possiamo forse immaginare nelle nostre menti. E già a Gerusalemme comincia a far caldo nei mesi primaverili, già il sole comincia a farsi sentire, loro possiamo immaginare, escono da casa 8:30, 9 e cominciano a fare il loro lavoro come tutti i giorni. Si dicono l'uno all'altro, caspita, oggi farà veramente caldo e noi che dobbiamo buttare giù questo asfalto, mamma mia, ci sarà da soffrire. E poi loro, mentre lavorano, a mezzogiorno, vedono che in cielo il sole comincia a fare delle cose strane, dicono, caspita, che sta succedendo al sole? Immaginate essere lì quel giorno, o immaginate forse delle ragazze, di solito un venerdì sarebbero a scuola, però ecco, stiamo al gioco, sono in piazza a perdere un po' di tempo con le loro amiche e stanno giocando, stanno parlando, ad un certo tratto, aspetta, a mezzogiorno, a Gerusalemme, primavera, il sole si oscura. Era un segno particolare, un segno molto strano. Non so se avete sentito che Bill Gates vuole coprire il sole per combattere contro il riscaldamento globale. Non so se è fake news o meno, non lo so, l'ho letto in giro. Bill Gates vuole oscurare il sole, ma non so se avete mai riflettuto sul sole. Ieri parlavamo a tavola con i ragazzi. Il sole, questo è un aneddoto di tanti, il sole butta fuori in un secondo l'energia che la razza umana ha prodotto in tutta la sua esistenza. Cosa ne pensate? In un secondo, tutta l'energia che la razza umana ha prodotto. L'uomo non può toccare il sole, raggiungere il sole. Però quello che l'uomo non può fare, Amos 8:9 dice, Dio lo fece. Quel giorno, dice il Signore Dio, io farò tramontare il sole a mezzogiorno, farò oscurare la terra in pieno mezzogiorno. È stato un giorno particolare, un giorno strano. Un altro segno della natura che non vedremo è il versetto 51, dove dice che ci furono questo terremoto. Giorno particolare. Dio cosa ha voluto fare? Dio ha voluto testimoniare del profondo significato di quello che stava succedendo. Abbiamo prima di tutto questo segno strano, poi abbiamo queste strane parole e reazioni strane, in versetti dal 46 fino al versetto 49, verso le ore 15, è l'ora in cui Gesù morirebbe, versetto 50. Abbiamo questo versetto, Gesù avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Lì è stato l'avvenimento che ha segnato la storia, ha segnato le nostre vite, la nostra eternità. Però intorno alle ore 15 Gesù grida questa frase, dice Dio mio perché mi hai abbandonato. Che frase, non è vero? Gesù, la seconda persona della Trinità che viene abbandonata dal Padre. Voglio solo dire questo su questa frase. Gesù sa cosa significa sentirsi abbandonato da Dio. Ma a differenza nostra, noi che siamo credenti, nati di nuovo, il nostro essere abbandonati da Dio è solo una sensazione, perché Dio non ci abbandona mai. Ma Gesù è stato veramente abbandonato. Perché? Per quale ragione? Affinché tu e io non dobbiamo mai esserlo. Gesù è stato abbandonato. Che frase. Però coloro che sentono parlare Gesù, possiamo immaginare, Gesù è sulla croce. È sicuramente un po' garbugliato il suo parlare e lui dice questa frase, Eli, Eli, lama sabachthani, che è la traduzione aramaica di questa frase. E cosa pensano quelli che sono lì ad ascoltare? Dicono, ah, vediamo se viene Elia. Loro davanti a quest'uomo, davanti a questi segni, hanno solo in mente di dire, vediamo se viene Elia. Che reazione strana. Luca ci dice che c'erano persone lì che assistevano a questo spettacolo. Per molti delle persone che vivevano all'epoca, vedere queste crocifissioni erano degli spettacoli. E loro così lo vedono. Riesci a crederci? Riesci a metterti là questo momento così incredibile, il sole scuro, terremoti, e questi vogliono vedere se succede qualcosa di spettacolare, se verrà Elia. Che strana reazione. Che strana reazione. Doveva andare così. Gesù doveva essere incompreso fino alla fine della sua vita. Doveva andare così. Però comunque ci stupisce questa reazione di queste persone. Se conoscete la storia della Bibbia, sapete che Elia è un profeta che è vissuto centinaia di anni prima di Gesù, e loro vogliono vedere se arriverà in questo richiamo di Gesù. Queste persone io le immagino un po' come dei teppisti, persone proprio che non prendono nulla sul serio. Forse conoscete persone così. Ogni occasione è buona per fare una battuta, per fare una barzelletta. Mi veniva quasi in mente di immaginarli come persone che apparirebbero in un programma di televisione trash, come si dice oggi. Proprio persone che tutto è una battuta, tutto è una barzelletta. Anche la morte di un uomo, anche la morte non di un uomo qualunque, la morte di Gesù. Anche queste parole strane, questa reazione strana, quando neanche vogliono permettere che Gesù abbia un po' di sollievo, a questo servirebbe questa spugna inzuppata di aceto che volevano dargli per attuire un po' il dolore, ma per queste persone non vogliono che sia dato perché vogliono vedere lo spettacolo. Che strana reazione. Doveva andare così però, perché Gesù doveva essere incompreso fino alla fine. Anche con questo Dio vuole dirci, ha voluto testimoniare del fatto che questa morte è stata una morte come non c'è mai stata. Poi abbiamo, numero 3, questo strano strappo della cortina, in versetto 51. Gesù è morto, e nel momento in cui Gesù muore, versetto 51, la cortina del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Perché Matteo include questo? Perché Matteo include questo aneddoto della cortina del Tempio? Sicuramente dobbiamo comprendere che non era una cortina qualunque. Se possiamo far vedere il prossimo slide. Qui è un'immagine del Tempio di Gerusalemme, questo muro del pianto che ancora è in piedi. Per chi conosce il Tempio sa che aveva delle particolarità nella sua costruzione, e una delle cose più importanti del Tempio è che c'erano due stanze. Una stanza chiamata il luogo santo e un'altra stanza chiamata il luogo santissimo. E c'era una cortina che separava il luogo santo dal luogo santissimo. E questa è la cortina che si spezza in due. Non è una cortina qualunque. Leggiamo che si spezzò da cima a fondo, si pensa che sarebbero più o meno 9 metri di altezza, ed era un telo molto fitto. Non so se avete mai visto queste competizioni in televisione di, adesso parlare delle pagine bianche è una cosa un po' vecchia, però si prendevano le pagine bianche che c'era una volta e si cercava di strapparli in due, non so se le avete mai visti. A volte mi perdo su YouTube e vedo video di questo tipo. E strappare la cortina del Tempio era qualcosa che richiedeva davvero tanta forza. Però non era questo semplicemente il senso di questa cortina. Se vogliamo andare al prossimo slide. Ah, non si vede. Comunque, ve lo spiego io. Qui si vedrebbe la cortina molto alta che viene spezzata in due. Questa cortina che, come dicevo, serviva per separare il luogo santo dal luogo santissimo. Dio aveva detto al popolo di Israele, possiamo riaccendere le luci, non si vede comunque, aveva detto al popolo di Israele di costruire questo tempio che sarebbe la sua casa, e lui aveva detto che ci doveva essere un luogo santissimo al centro della tenda, del tempio, in cui lui vivrebbe. Così aveva detto al popolo di Israele. Però, come ho detto, questo luogo era separato da questo telo, questa cortina, e questa cortina aveva un significato molto importante, ed era questo: vietato l'accesso. No entry, diremo in inglese. Quando vai a passeggiare negli Stati Uniti, a volte puoi trovare un cartello che dice proprietà privata, chi entra o chi supera la linea verrà sparato. Io l'ho preso sempre come una barzelletta, però mi sa che è vero. Questo telo aveva questo significato: non puoi entrare nella presenza di Dio, è vietato l'accesso. Questo era il messaggio che mandava questo velo. In quel giorno è stato strappato. Perché non si poteva entrare nella presenza di Dio? Una risposta molto semplice: perché siamo dei peccatori. L'uomo è peccatore, l'uomo è carico di peccato, e una delle conseguenze del suo peccato è che per avere accesso a Dio c'è un grande muro, se vogliamo dire così, una grande cortina che dice vietato l'accesso. Ora, non ci deve sorprendere che ci siano delle conseguenze all'aver infranto le regole di Dio. In tutta la nostra vita funziona così. Se tu vai a scuola e tu hai delle regole da seguire e tu non li segui, cosa succede? Ci sono delle conseguenze. Nel mondo lavorativo, se tu, il tuo capo ti dice guarda, devi essere qui al lavoro alle 8:30, alle 9, tu dici ma sì, anche se arrivo alle 10, alle 11, non importerà più di tanto. No, ti beccherai delle belle brutte conseguenze. Quando lavoravo ad un ristorante negli Stati Uniti da cameriere, mi ricordo, ero un ragazzo, poca esperienza, è rimasto un pezzo di pollo. Lavoravo in un ristorante che non conoscerete, però io ho detto, ah, un pezzo di pollo, me lo porto a casa, così domani mangerò un pezzo di pollo. Mi ha visto il capo, mi ha detto, oh, ragazzo, dove stai andando? Non ti puoi portare il pezzo di pollo a casa, è tutto contabilizzato, è tutto, deve essere tutto seguito. E ovviamente io ho dovuto stare alle regole. Anche Dio ci ha dato delle regole da seguire. E le conseguenze di non seguire le regole che Dio ci ha dato è che noi non possiamo avere accesso a Dio. Siamo separati da Lui. Però notate una cosa importante. Quando Gesù è morto, si è strappato la cortina. Cosa ci dice? Ci dice che attraverso la morte di Gesù possiamo avere accesso a Dio. Questo è il significato. Lo strappo della cortina è servito. Dio voleva mandare un messaggio alto e chiaro. Questo non è una morte come le altre. Questa è una morte come non c'è mai stata. Poi abbiamo, se vogliamo tornare allo slide di prima, così forse è più facile seguire. Andiamo ancora avanti. Ecco, fermiamoci qui. Allora, questo quarto avvenimento lo vediamo nel versetto 52. Le tombe si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono e usciti dai sepolcri dopo la risurrezione di lui entrarono nella città santa e apparvero a molti. Ora, questo è il mio preferito. Di tutti gli strani avvenimenti che sono avvenuti in quel giorno, questo è veramente strano, siete d'accordo? Morti che risuscitano e poi apparvero a molti. Riesci ad immaginarti la scena di questi morti quando sono usciti dalle tombe, che erano poi risorte ed entrarono nella città e apparvero a molti? Ora, sicuramente non vogliamo perdere il senso della serietà di questa giornata, però potremmo fare tante riflessioni su questi morti che rientrano in città, non è vero? Quanto sarebbe strano per qualcuno che aveva visto morire il suo caro, la sua cara, ritrovarselo davanti. Penso che tutti noi conosciamo quella sensazione, il dolore di dover pensare non vedrò più questa persona. Forse perché avete perso una persona cara, ma forse anche solo perché una persona sta per fare un viaggio, per cambiare vita e quella persona tu dici non la vedrò più. Io mi ricordo il dolore di pensare non vedrò mai più questa persona. Vogliamo tanto rivederla, vogliamo tanto passare del tempo con lui o con lei. Che sensazione quella di pensare che non la vedremo più. Immaginate l'emozione di queste persone di Gerusalemme quando hanno rivisto quella persona cara che pensavano di non vedere mai più. E ci conviene fermarci un attimo e riflettere su quanto è grande il nostro desiderio di rivedere tutte le persone che conosciamo qua giù, in cielo, vero? Quanto desideriamo essere sicuri che tutti quelli che amiamo qua giù ce li ritroveremo nel grande ricongiungimento in cielo. E sapete, questa è la ragione per cui desideriamo la salvezza di tutte le persone che conosciamo. È una delle ragioni. Perché vogliamo rivedervi, vogliamo rivederci quando arriveremo in cielo. Ed è per questo che lavoriamo per la salvezza dei nostri cari, giusto? Lavoriamo per la salvezza dei nostri figli e dei nostri parenti, perché vogliamo ritrovarceli in cielo. Vogliamo rivederli dopo quel giorno che ci saremo salutati qua giù. Una cosa da notare è che queste apparizioni avvengono dopo la risurrezione di Gesù. Vedete che dice, usciti dai sepolcri dopo, verseto 53, dopo la risurrezione di lui entrarono nella città. Ora, cerchiamo di mettere un po' insieme i pezzi. C'è stato il terremoto. Ah, possiamo andare a far vedere gli altri slide. Vai avanti. Ok, stop lì. Anche quello di dopo. Ok, prima avete visto un tipo di tomba che c'era a Gerusalemme, dove c'era la pietra davanti. Questo è un altro tipo di cimitero, ci sono queste lastre di pietra davanti. Sicuramente il terremoto ha scombussolato un po' sia le rocce che sia queste lastre. Ora, io non penso che i morti siano risuscitati e poi sono rimasti dentro il sarcofago o dentro la tomba. Sicuramente quello che è successo è che sono usciti, risorti, ma non sono rientrati nella città fino a dopo la risurrezione di Gesù, di domenica. Il punto principale non è quello, il punto principale è che Dio collega la morte di Gesù alla ripresa in vita di queste persone, perché vuole che capiamo questo. Dio vuole che capiamo che la morte di Gesù porta vita. Queste persone sono tornati in vita dalla morte di Gesù. È stata una morte come non c'è mai stata. Questa morte ha fatto sì che altri tornassero in vita. C'è una bella canzone che dice «So che i piani che hai per me non finiscono quando muoio». Una bella frase, non pensate? Dio, io so che i piani che hai per me non finiscono quando muoio. Ed è vero, ma è grazie alla morte di Gesù. Grazie alla morte di Gesù. Numero 5, torniamo alla slide di prima, Vincenzo, così ecco possiamo vederlo. Strane confessioni, poi abbiamo queste strane confessioni, versetto 54, questa è la seconda reazione di alcune persone, la prima reazione è quella di questi, quelli che io ho chiamato tepisti, queste persone poco serie, e poi abbiamo quest'altra reazione del centurione, e di quelli che facevano la guardia. E c'è questa strana confessione, non tanto per la confessione in sé, la confessione in versetto 54, dicono, veramente costui era figlio di Dio. L'affermazione non è tanto strana, anche se potremmo vedere qualche aspetto di stranezza, perché hanno davanti un uomo su una croce e dicono che proprio lui è il figlio di Dio, ma è strano per un'altra ragione, ed è che è una confessione dalle ultime persone che ti saresti aspettato una confessione del genere, da questi centurioni, questo centurione romano e questi per queste guardie. Ricordiamo, per chi conosce un po' la storia della Bibbia, che al momento i romani dominavano tutto il mondo, includendo Israele. E i romani ovviamente avevano il loro modo di far rispettare le leggi, e la croce era la punizione più grande. La croce era il modo in cui loro giustiziavano i criminali peggiori. Non so se ci riflettiamo più di tanto, però la croce era un atto di esecuzione. Gesù è stato ucciso come un criminale. La croce è la sedia elettrica di oggi, è l'iniezione letale di oggi, ma molto, molto peggio. Molto peggio. Più doloroso, più umiliante. E tutto il processo della crocifissione serviva per umiliare il criminale, ma anche per mandare un messaggio alto e chiaro alle persone intorno: state alla larga di offendere Roma. E Gesù l'aveva fatto. Come vi immaginate questi guardie, questo centurione? Uomini dolci, sofici, sensibili, aperti alla spiritualità. Erano uomini duri. Erano uomini che, se volessimo un attimino capirli, sicuramente riusciremo a capirli come, senza voler scadere in stereotipi, però forse gli autisti di camion di oggi, o lavoratori sui cantieri, potremmo pensare a loro come meccanici, operai, ripeto, non per fare degli stereotipi, però sono uomini che, se li parlavi di altro che non sia calcio e donne, ti ridono in faccia. Erano uomini duri, immagina come erano. Erano uomini che erano stati forse in tutte le parti dell'impero romano. Erano uomini ruvidi, avevano la pelle di cuoio per essere stati sotto il sole cocente in Israele. Avevano rughe, avevano cicatrici da diversi combattimenti. Sono uomini di azione. Ma guarda cosa succede. Sono loro che sono presi da grande spavento e dicono: lui è veramente il figlio di Dio. Che giorno strano questo. Che giorno strano, avvenimenti strani, persone che si stanno comportando in modo strano. Dio vuole dirci che questa morte è stata una morte come non c'è mai stata. Numero 6. Testimoni strani o testimoni inaspettati. Forse ci può venire la domanda: come sappiamo che le cose sono avvenute così? Sono cose strane, sole che si spegne, terremoti, morti che vanno in giro per la città. Come posso sapere se tutto questo è successo davvero? La ragione per cui sappiamo che è successo è perché versetto 55 dice: c'erano là molte donne che guardavano da lontano. C'erano le donne, molte donne, diverse donne. Tra di loro c'era Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e Giuseppe, la madre dei figli di Zebedeo. Se ci ricordiamo un aneddoto, la madre dei figli di Zebedeo è la madre che chiede a Gesù se si può sedere uno alla destra e uno alla sua sinistra nel suo regno. Ci ricordiamo? E ci sono queste donne che erano testimoni. Ora, perché dico che sono delle testimoni strane o inaspettate? Lo dico per questo. Le persone che ti saresti aspettato non ci sono. Chi non c'è, per esempio? Non c'è Matteo. Matteo, che il suo nome è quello che c'è qua nel suo libro, non c'è. Matteo non c'è. Un po' strano questo. Chi altro non c'è? Non c'è Pietro. Pietro, colui che aveva detto: anche se tutti ti lasceranno, io non ti lascerò mai. Dove sei Pietro? Pietro non c'è. Non c'è neanche Simone il Zelota. Sapete, all'interno del gruppo dei discepoli c'era un uomo chiamato Simone il Zelota. Zelota vuol dire una persona carica, proprio forte, penserebbe. Zelota contro Roma. Se c'era un'opportunità per lui, per esserci, sarebbe lì. Ma lui non c'era. E chi c'erano? Le donne. Grazie a Dio per le donne. Erano venute più di 100 chilometri dalla Galilea per essere con Gesù fino alla fine. Sapete, qui è la ragione per cui ho detto devo andare un po' con i piedi di piombo. All'epoca la parola delle donne non era presa molto in considerazione. Infatti, non era permessa la parola di una donna in un tribunale. Non valeva come testimone di qualche avvenimento. E sono loro che sono le persone che ci tramandano questi accadimenti. E anche un altro aspetto di quanto è strano questi testimoni è che dice che guardavano da lontano. Anche questo è strano. Perché dico che tutte queste cose sono strane? Lo dico perché se tu volevi inventarti una storia, sicuramente non lo metteresti giù così. Se io sono Matteo e io voglio creare una storia fittizia, direi: io c'ero, io ero con Gesù fino all'ultimo momento. Ah, vi racconto io com'è andata. C'eravamo io, Pietro, c'era Simone e noi abbiamo cercato di combattere contro il centurione, contro le guardie romane, però poi purtroppo erano 500 persone, noi eravamo in tre, e abbiamo resistito, le abbiamo uccise tante, ma poi purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Così avrei creato la mia storia. Invece, che dice Matteo? Matteo dice che erano altri, donne, persone dalle quali la parola non era neanche tanta valorizzata, e addirittura guardavano da lontano questi seguaci di Gesù. Ora, perché ci sono questi elementi strani di questo racconto? Una ragione molto semplice. Perché è andata così. È veramente andata così. E se tu vai a guardare gli altri racconti delle testimonianze delle persone che c'erano, vedrai che non sono reazioni di grande ispirazione la risposta dei discepoli. Ma è un'altra testimonianza del fatto che è veramente avvenuta questa morte come non c'è mai stata. Tutti questi segni particolari servono per dirci sì, che è stata una morte come non c'è mai stata, però c'è un significato più importante solo di questo. Tutti questi segni servono per dirci che questa morte ti può salvare. Questo è la ragione per tutti questi elementi. La morte di Gesù è l'unica cosa che ti può salvare. E con questi segnali che testimoniano della morte di Gesù, Dio vuole dirti che tu hai bisogno della morte e della salvezza che quella morte acquista per chiunque crede in Lui. Venite con me a vedere versetti, 1 Corinzi 15:13, 15:3. Questa morte è quello che ci salva, 1 Corinzi 15, 3. Ce l'abbiamo? Dice così: vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato, poiché, versetto 3, vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati. Perché Dio ha voluto testimoniarci di questa morte come non c'è mai stata? Per dimostrarci che possiamo essere salvi in questa morte. Romani 5:8, venite anche a questo versetto. Romani 5, versetto 8. cosa dice? Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. La nostra salvezza è in questa morte. Finisco con questo aneddoto di un gruppo di prigionieri di guerra che stavano costruendo una ferrovia durante la Seconda Guerra Mondiale. Prigionieri di guerra, sotto la mano pesante dei giapponesi. Alla fine di ogni giornata gli attrezzi venivano raccolti del gruppo del lavoro, giustamente, si finiva, si raccoglievano gli attrezzi di lavoro. Un giorno uno delle guardie giapponesi cominciò a gridare perché mancava una pala, voleva sapere chi l'aveva presa. Iniziò a ingiurare, a delirare, si scatenò in una furia paranoica e ha dato quest'ordine, ha detto: chiunque sia il colpevole si faccia avanti, e nessuno si è mosso. Allora lui cominciò a disperarsi e disse: tutti muoiono, gridava puntando la punta del fucile a tutti i prigionieri. E poi, ad un certo punto, un uomo si fa avanti da tutto il gruppo di prigionieri di guerra. Si fa avanti, la guardia viene e lo colpisce fino a farlo morire col suo fucile, e lui in piedi, silenzio, senza muoversi. Poi sono tornati al campo, hanno di nuovo contato gli attrezzi, non mancava nessuna pala. Quest'uomo è morto per gli altri, benché non avesse nessuna colpa. Questo rappresenta la morte di Gesù. Hai creduto in Lui? Hai appoggiato tutta la tua fede sulla morte di Gesù offerta per pagare il prezzo di tutti i tuoi peccati? Spero che la risposta sia sì. E se è così, tu puoi essere certo che passerai tutta la tua eternità con Gesù, con Dio, nella gloria. Assicurati, assicuriamoci di veramente aver preso, capito, afferrato l'importanza di questa morte, come non c'è mai stata. Caro Padre, grazie per Gesù, grazie per la sua morte, grazie perché Lui ha pagato il prezzo. Aiutaci a comprendere sempre di più il significato di questa morte al posto nostro. Nel tuo nome, Gesù. Amen. Grazie della vostra attenzione, vi ricordiamo di uscire amichevolmente e poi cerchiamo di tenere le distanze anche fuori. Grazie, che Dio vi benedica.